Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, e sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dal settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 17. Tesham Gyani Nitya Yukta. Tesham Gyani Nitya Yukta. Eka bhaktir vishishyate. Eka bhaktir vishishyate. Priyo hi gyanino tyartham. Priyo hi gyanino tyartham. Aham sa cha mama priya. Aham sa cha mama priya. Tesham gyani nitya yukta. Eka bhaktir vishishyate. Priyo hi gyanino tyartham. Aham sa cha mama priya. Tesham gyani nitya yukta. Eka bhaktir vishishyate. Priyo hi gyanino tyartham. Aham sa cha mama priya. Te samgyani nitya yukta. Eka bhaktir visheshyate. Priyo hi gyanino tyartam. Aham sa cha mama priya. Te samgyani nitya yukta. Eka bhaktir visishyate. Priyo hi gyanino tyartham.
Aham sa cha mama priya.
Aham sa cha mama priya.
Tesham gyani nitya yukta.
Eka bhaktir visishyate. Priyo hi gyanino tyartam.
Aham sa cha mama priya.
Aham sa cha mama priya. Matajis.
Tesham gyani nitya yaktu.
Tesham gyani nitya yukta.
Eka bhaktir visishyate.
Eka bhaktir visishyate. Priyo hi gyanino tyartam.
Aham sa cha mama priya.
Tesham gyani nitya yukta. Eka bhaktir visishyate. Priyo hi gyanino tyartam. Aham sa cha mama priya. Nessun altro? Da provare? Prova.
Tesham gyani nitya yukta.
Tesham Gyani Nitya Yukta
Eka Bhakti Visishyate
Eka Bhaktir Visishyate
Priyohi Gyani Nyokapya
Priyohi Gyani Notyartam Aham Sacha Mama Priya. Provare. Te sham gyani nitya yuta
eka bhaktir visishyate
eka bhaktir visishyate priyo hi gyani no tyartam aham sa cha mama priya provare na te sham. Tra questi, Gyani, chi ha la conoscenza perfetta, Nitya Yukta, sempre impegnato, Eka, soltanto, Bhakti, nel servizio devozionale, Vishishyate, è speciale, Priya, molto caro. Chi? Certamente. Gyanina, alla persona in conoscenza. Atyartam, altamente. Aham, sono. Sa, egli. Cha, anche. Mama, a me. Priya, caro. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tra tutti, colui che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio devozionale è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Liberi dalla contaminazione dei desideri materiali, l'infelice, il povero, il curioso e colui che cerca la conoscenza suprema, possono tutti diventare puri devoti. Ma tra loro, chi avvicina il Signore con la conoscenza della verità assoluta e senza motivi personali, diventa veramente un puro devoto del Signore. Fra questi quattro tipi di persone, colui che si impegna nel servizio di devozione in piena coscienza è il più grande, dice il Signore. Infatti, coltivando la conoscenza, si comprende dapprima che il sé, l'essere, è differente dal corpo materiale in cui abita. Poi, man mano che si progredisce su questa via, si scopre il Brahman impersonale e il Paramatma. E quando la purificazione è totale, si prende coscienza della propria natura eterna di servitore eterno di Dio. In conclusione, a contatto con i puri devoti, tutti si purificano. L'infelice, chi cerca vantaggi materiali, chi è animato da curiosità e chi possiede la conoscenza. Ma colui che sin dall'inizio avvicina la persona suprema con devozione, in piena conoscenza, è molto caro al Signore. Chi possiede la conoscenza pura della verità assoluta di Dio, gode di una protezione così completa nello svolgimento del suo servizio al Signore, che nessuna contaminazione materiale potrà mai toccarlo. Rileggiamo la traduzione insieme. Tra tutti, colui che ha la conoscenza perfetta, ed è sempre impegnato nel puro servizio devozionale, è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gurovani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paschetya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jagat Guru Shrila Prabhupada Ki Jai. Questo è il seguito del verso precedente. Il verso precedente descrive quattro tipi di persone che sono considerate pie. Chatur. Chatur significa quattro. Chatur vidha bhajante mam. Gyana sukritin arjuna. Arto jigyasur artarti. Gyanicha bharatashama. Quattro tipi di persone considerate pie, quattro categorie di uomini che si avvicinano alla coscienza di Krishna. E sarebbero gli infelici, coloro che desiderano benefici materiali, la ricchezza materiale, i curiosi e coloro che aspirano a conoscere l'assoluto. In questo verso che abbiamo letto oggi, invece, Krishna dice, tra tutti, coloro che hanno la conoscenza, colui che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio devozionale è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. In effetti, coloro che aspirano a conoscere l'assoluto, nella categoria degli innocenti, di questi quattro tipi di persone pie, sono considerati i migliori perché, ottenuta la conoscenza, la applicano. La mettono in pratica praticamente. Che c'è? Chiudilo. Coloro che desiderano la conoscenza, quindi la cercano, studiano le scritture, fanno domande per capire qual è lo scopo dell'esistenza. A differenza di coloro che sono infelici, che si rivolgono a Dio perché sono infelici, ti prego, fammi smettere di soffrire, soffro tanto, liberami da questa sofferenza. Oppure coloro che si avvicinano perché vogliono qualche beneficio materiale, fammi andare bene agli affari, al mercato oggi fammi vendere tante cose, fammi guadagnare tanto, fammi avere una buona situazione nella mia attività commerciale, nel mio lavoro, fammi aumentare lo stipendio. Fai che possa avere una buona famiglia, che i miei figli trovino lavoro, una buona moglie, un buon marito, che vogliono migliorare la loro condizione materiale. Coloro che invece sono curiosi, semplicemente curiosi, cos'è questo, cos'è questo, cos'è questo? Perché siete vestiti così? Cos'è quel segno che avete sulla fronte? Perché alcuni di voi sono vestiti di bianco e altri sono vestiti di arancione? O ascoltano parlare di Dio, si allungano un orecchio per curiosità. Anche loro sono considerati figli. Ma fra tutte queste persone, quando loro hanno ottenuto quello che cercano, poi li si fermano. Chi soffre e cerca di uscire dalla sofferenza, quando si avvicina alla coscienza di Krishna, si avvicina alla persona suprema e chiede per favore liberami da questa sofferenza, non ce la faccio più, questo mondo è un mondo orribile. E quando ottiene questa liberazione dalla sofferenza, poi pensa, beh, dopo tutto non si sta così male, non è così terribile. Come tanti che sono in paesi dove c'è la guerra, dove c'è la pestilenza, dove c'è la fame e soffrono in maniera indicibile. Poi qualche gruppo di aiuti umanitari, loro pregano, sono tutti religiosi, sempre, sono molto religiosi e pregano sempre, il Signore ci aiuterà, il Signore ci aiuterà. Poi quando il Signore li aiuta e gli manda qualche aiuto umanitario, o magari escono da quei paesi così pieni di sofferenza e vanno in qualche paese dove c'è opulenza materiale e gli danno un lavoro, gli danno una famiglia, una situazione materialmente agiata o mediamente agiata, pensano, beh, in fin dei conti non si stava così male in questo mondo, e spesso perdono questo interesse verso la preghiera, verso la persona suprema, verso Dio in generale. Vengono catturati da tutte le facilitazioni, le cosiddette comodità di questo mondo, quindi finisce la loro vita spirituale, la loro ricerca spirituale. Coloro che vogliono benefici materiali, lo stesso, quando lo ottengono, ormai sto bene, ormai ho ottenuto quello che volevo, e quindi sì, sono sempre, ringraziano, grazie, però rimuovono Dio dalla loro esistenza quotidiana, la domenica ogni tanto, però per il resto della settimana. E così curiosi, quando hanno soddisfatto la curiosità, poi vanno da un'altra parte. Poi vanno, si incuriosiscono per vedere quanti, vanno a cercare le cose tipo quanti denti ci sono nelle bocche delle lumache. La lumaca ha tantissimi denti, tanti, più file di denti. Quindi, è una cosa interessante. Quindi spostano la loro curiosità dalla coscienza di Krishna alle lumache. Questo è un esempio, però avviene. Hanno ottenuto quello che volevano, hanno soddisfatto questa curiosità superficiale, quindi invece chi cerca la conoscenza, chi cerca di capire qual è lo scopo dell'esistenza, perché esiste tutto questo? Perché esiste la morte? Perché devo morire anche se non voglio morire? Perché alcuni vengono a nascere in condizioni, in facilitazioni molto ampie, in famiglie ricche, piene di benessere, e altri invece nascono in luoghi e in condizioni veramente disagiate e degradate? Perché? Perché già appena si nasce, immediatamente ci sono già delle situazioni che possono sembrare terribili oppure fantastiche? Come mai? Perché un bambino nasce in un luogo, nasce focomelico in un luogo dove c'è la guerra e la fame? Perché? E perché un altro invece nasce figlio di un armatore greco e passa la sua vita a fare crociere sui transatlantici? Perché? Tutti pensano è un'ingiustizia. Beh, se è un'ingiustizia significa che ci sarà qualcuno che ha fatto questa ingiustizia, saranno delle leggi, magari ingiuste, però ci sarà un motivo a monte, no? Quindi vanno a cercare. Quelle persone lì sono le più avvantaggiate e sono considerate i migliori nella categoria. Perché? Perché una volta ottenuta questa conoscenza, la mettono in pratica, vivono di conseguenza. Si comportano di conseguenza e si impegnano quindi nel servizio devozionale, perché arrivano a conoscere Krishna. Prima arrivano a capire, la prima fase è che arrivano a capire chi cerca veramente conoscenza, gli altri difficilmente lo capiscono. Chi non cerca la conoscenza, anche quando si avvicina alla coscienza di Krishna, quando si avvicina a una fonte autorevole, la fonte autentica della verità assoluta, difficilmente capiscono. La loro mente si distrae continuamente. Perché? Perché stanno pensando al loro obiettivo, non a capire, stanno pensando soltanto a ottenere ciò che, per cui si sono avvicinati. E difficilmente capiscono. Ma chi invece si avvicina perché cerca conoscenza, prima capisce di non essere il corpo materiale che indossa. Il corpo materiale si indossa come si indossa un vestito. Quindi si rende conto, io non sono il corpo. Io sono un'anima spirituale. Un'anima spirituale significa un essere vivente, a differenza della materia che non è vivente. La materia non è vivente perché non è senziente e non percepisce la sua stessa esistenza, non si rende conto di esistere. Ciò che forma i corpi materiali non è senziente, non si rende conto di esistere. Noi ci rendiamo conto di esistere, io mi rendo conto di esistere, noi siamo vivi. E quindi la differenza fra ciò che è vivo e ciò che non lo è che ciò che è vivo si rende conto di esistere. Può essere a livelli più o meno elevati, questa percezione della propria esistenza può essere a vari livelli, più o meno elevati, ma comunque c'è, anche un albero che si muove, muove le foglie per andare verso la luce, dove c'è la luce, un fiore che cerca di girarsi verso la luce, come il girasole che si gira, segue il sole, si chiama girasole apposta. Se è vivo, in qualche modo percepisce la propria esistenza, e questa è la differenza fra la materia e la vita. La materia di per sé non è viva, ciò che forma la materia non è senziente, non è consapevole della propria esistenza. E da cosa si capisce? Dai sintomi, si capisce dai sintomi. Qualcuno dice, ma non è vero, anche gli atomi hanno loro solo la loro coscienza, la materia anche c'è la vita ma non la manifesta, perché no, si vede dai sintomi se c'è o se non c'è. Dove c'è il desiderio c'è la vita, se c'è desiderio c'è la vita. Per quanto questo desiderio possa essere affievolito, possa essere labile, per quanto possa essere appena percettibile, se c'è desiderio c'è la vita. Il desiderio è un sintomo della vita. E dov'è il desiderio nella materia? Dov'è il desiderio? Un corpo di materia, se è morto, non desidera niente, non si lamenta, non desidera, non vuole niente. Quindi questa falsa teoria che la vita sia un prodotto di combinazioni di sostanze chimiche, questa falsa teoria è un'illusione talmente grande che anche i più grandi pensatori o anche i cosiddetti scienziati di questo mondo non riescono a uscirne. Quindi chi cerca la conoscenza, invece, prima cosa, quando arriva di fronte a una fonte autentica di conoscenza, una fonte autorevole, una fonte reale, autentica, la prima cosa che capisci immediatamente, la prima è: io non sono questo corpo, io non sono materia, io sono un'anima spirituale, sono un essere vivente. E poi, continuando a impegnarsi in questo servizio devozionale, perché ascoltare Shravanam, ascoltare da una fonte di autentica conoscenza, o una fonte autentica di conoscenza, equivale ad ascoltare la suprema personalità di Dio, perché la fonte ultima, autentica di tutta la conoscenza è la causa di tutte le cause, che, come ci insegna il primo verso della Srimad Bhagavatam, un altro testo vedico, è senziente, è cosciente. Non è una macchina, una specie di macchina che produce, una macchina di produzione. È cosciente, è il supremo cosciente. E quindi la conoscenza dal supremo cosciente, quando arriva fino a noi attraverso una fonte autentica, significa una catena di puri devoti che non cambiano niente, che la trasportano così, come il mango è un frutto buonissimo, è uno dei frutti più buoni che esista, il mango maturo è il re di tutti i frutti, mango maturo. Il mango matura in un momento preciso, nella sua stagione, e se viene preso prima che sia maturo, o se viene preso dopo, quando comincia a diventare, quando è passato, come si dice, quando è passato, il sapore non è più, diventa sgradevole, veramente sgradevole. Però il mango c'è questa caratteristica, che nasce su delle palme molto alte e non deve battere. Quando il mango maturo batte, immediatamente acquista un odore, un sapore veramente disgustoso, come la carne marcia. Quindi deve essere preso dalla cima della palma, portato giù piano piano, senza farlo battere mai, e chi lo prende maturo e così perfettamente senza ammaccature, capisce cos'è il mango. Il profumo e il sapore del mango sono insuperabili. Così la conoscenza che viene dalla fonte suprema deve essere portata a noi allo stesso modo, senza essere immatura, senza essere passata e senza aver battuto, senza essere ammaccata. Perfettamente così com'è. Quando si incontra una fonte di conoscenza autentica, il primo sintomo è che si esce dalla confusione, si esce dall'ignoranza. E uscire dall'ignoranza inizia da qui, inizia nel capire che non siamo il corpo. Tutte le altre cose sono chiacchiere fino a che non si capisce che noi non siamo il corpo. Parlare di Dio o parlare di qualunque cosa, se non si capisce prima, non si comprende perfettamente prima, che noi non siamo il corpo materiale che indossiamo, ma siamo anime spirituali, non serve assolutamente a niente. Sono proprio chiacchiere da salotto, uno può parlare della spiritualità, può parlare di Dio all'infinito, ma è completamente, totalmente inutile. Perché tutto comincia da qui. Se non si capisce che noi non siamo il corpo, non si può capire nient'altro, niente di ciò che significa vita spirituale, ma neanche della materia si capisce niente, perché la materia si comprende se si prende in esame insieme alla sua fonte, come qualunque energia si può capire se si studia insieme alla fonte che la emana. Studiare un'energia senza prendere in considerazione la fonte che la emana è completamente inutile, non si può capire cosa sia. Quindi se prima non si capisce non siamo il corpo, è inutile perdere tempo a cercare di capire qualunque altra cosa. Poi, continuando ad ascoltare questa fonte autentica, e questo, ripeto, è servizio devozionale, perché servizio devozionale, uno dei tipi di servizio devozionale è proprio questo, Shravana. Shravana significa ascoltare da un maestro spirituale autentico. Se si continua ad ascoltare, quindi ci si continua a impegnare nel servizio devozionale, il prossimo passo è si comincia a comprendere la verità assoluta nei suoi tre aspetti fondamentali, Brahman, Paramatma e Bhagavan. C'è un verso della Bhagavad, un verso Vedanti tat tat vavidas tat vam yajnanam avyayam. Brahmeti paramatmeti Bhagavan iti sabjate. Coloro che conoscono la verità sanno che la verità assoluta si presenta in tre aspetti uno dopo l'altro. Prima c'è Brahman. Che significa questa parola Brahman? La parola Brahman in sanscrito significa grande. Ma quanto grande? Tanto grande. Grande, grande. E che cos'è che è grande? Cos'è che è grande? È la coscienza che è grande. La coscienza. Noi siamo in questo corpo e, come è descritto nelle scritture vediche, siamo situati all'altezza del cuore. Qui, noi siamo situati all'altezza del cuore in questo grande scafandro, in questo grande UFO robot. Siamo qui, l'abitacolo è qui, all'altezza del cuore. Noi siamo minuscoli, la nostra misura è atomica. È la decimillesima parte della punta di un pelo, punta per così, uno lo divide in 10.000 parti, il pelo finisce a punta tra l'altro, finisce proprio a punta, se uno lo divide in 10.000 parti, ecco, tanto per capire la misura atomica nostra. Però, nonostante siamo così infinitesimali e situati all'altezza del cuore, ciò nonostante illuminiamo tutto il corpo con la coscienza. Infatti, in qualunque punto io posso, questa specie di corrente che pervade tutto il corpo, possiamo sentire. Noi siamo presenti. Se un piccolo, minuscolo insetto viene e mi punge, mi pizzica, come si dice, mi pizzica, attanaglia, le chele, una formica, queste formiche proprio che sono quelle proprio tignose che tac, fanno tanto male. No? Se mi punge o mi morde, insomma, nella punta di un dito qui del piede, immediatamente lo sento, perché sono presente attraverso la coscienza in tutto questo grande corpo rispetto a me, anima spirituale. Così come la luce che emana da quella lampada pervade tutta la stanza, così la coscienza che emana dall'anima spirituale, noi, ognuno di noi, illumina e pervade tutto il corpo. Quindi la parola Brahman significa coscienza, spirito, coscienza. Alla radice significa grande, perché la coscienza è grande che si espande, pervade tutto intorno. Così la nostra coscienza pervade il nostro corpo, la coscienza invece di Krishna, la sua coscienza pervade l'intera esistenza. Ecco perché lui è in cielo, in terra e in ogni luogo. Ecco perché lui è presente ovunque, è consapevole di quello che accade ovunque. Come noi siamo consapevoli di quello che accade nel nostro corpo, Krishna è consapevole di ciò che accade ovunque, all'infinito, in tutta l'esistenza. Questo aspetto di Krishna, che è quello che realizzano i filosofi impersonalisti, impersonalisti sono coloro che pensano che la fonte da cui emana tutto ciò che esiste non abbia forma. Loro pensano così, però sbagliano. Sbagliano nettamente. Perché se la fonte da cui tutto ciò che emana non avesse forma, come fa a emanare le forme? Se lui non possiede la forma, come potrebbe emanare la forma? E se non la possedesse, gli mancherebbe qualcosa, quindi non sarebbe assoluto. Perciò sbagliano a pensare che non abbia forma. Però questo aspetto che loro realizzano, questo aspetto impersonale, Brahman, è il primo aspetto della realizzazione della verità assoluta. Il primo. Poi dopo c'è l'aspetto Paramatma, che è l'aspetto localizzato della verità assoluta. Lui è presente in ogni atomo, fra un atomo e l'altro, è nel cuore di ogni entità vivente, e si può capire facendo l'esempio di il sole che si riflette dentro tanti tanti specchi o tante pentole d'acqua. Se uno mette tante pentole d'acqua fuori, una giornata di sole, guarda dentro e vede il sole riflesso in ogni vento. La differenza fra il riflesso di una cosa materiale e il riflesso di Krishna è che il riflesso di Krishna, poiché Krishna è assoluto, non è differente da lui. Il riflesso nostro allo specchio, se noi facciamo così, con la mano, alziamo la mano destra, anche il riflesso allo specchio alza la mano, al contrario, quello sinistro alza. Però si muove allo stesso modo. Mentre invece per Krishna non è così. Ogni sua manifestazione è completamente indipendente e autosufficiente. Quindi il cosiddetto riflesso, tra virgolette, di Krishna è non differente da Krishna, quindi può agire in maniera indipendente, senza dover limitarsi a una sola, a seguire per analogia le mosse della fonte. Lui può muoversi in maniera totalmente indipendente, può fare ciò che vuole. Questo aspetto Paramatma, Param significa supremo o superiore, superiore, supremo. Atma significa anima, l'anima suprema, Paramatma. È un altro aspetto della verità assoluta. Brahmeti, Paramatmeti, e la comprendono, arrivano a comprenderla gli yogi, i grandi yogi, che cercano di liberarsi da tutte le condizioni materiali, da ogni condizionamento, e quindi si concentrano, ritirano tutti i sensi, come la tartaruga che ritira, gli arti dentro il guscio. Così gli yogi ritirano tutti i sensi, non dormono più, non mangiano più, non toccano più, non vedono più, non sentono più, ritirano tutto, si estraneano completamente e meditano soltanto sull'anima spirituale Paramatma all'interno del corpo. purtroppo molti di loro fanno un grande errore quando lo realizzano, un errore madornale che li fa ricadere giù da capo, anche dopo un numero incalcolabile di anni, quando realizzano questo aspetto del Paramatma presente nel loro cuore, a volte, spesso, se non si impegnano in qualche tipo di servizio devozionale a lui, pensano di essere loro questo Paramatma. Pensano, ah, quello sono io. Quello sono io, dicono. E immediatamente diventano di nuovo, ritornano zero. Hanno sbagliato tutto. Quello non sono io. Lui è la persona suprema, infinita. Io sono la persona non suprema, infinitesimale. C'è un'enorme differenza. Lui è il supremo controllore, Ishvara. Io sono controllato. Lui controlla tutto e mantiene tutto. Io sono mantenuto. Senza di lui non esisto. Quindi c'è un'enorme differenza. Paramatma. Poi chi si impegna invece nel servizio del Paramatma e continua ad ascoltare da un puro devoto e a mettere in pratica i suoi insegnamenti, arriva a comprendere l'aspetto Bhagavan. Brahmeti, Parameti, Bhagavan iti. Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze. Tutte. Questo è il nome della persona suprema. Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze. Lui è infinitamente ricco, è infinitamente bello, è infinitamente rinunciato, è infinitamente forte. Tutte le opulenze le possiede in quantità infinita. Bhagavan. E questa suprema persona, Bhagavan, è infinitamente affascinante. Non c'è nessuno che possa affascinare come lui. Perché? Perché possiede tutte le qualità. Qualunque qualità possa affascinare, lui la possiede. E la possiede in quantità infinita. Quindi è infinitamente affascinante. Ora, perché è stato ad ascoltare fino adesso, capirà perché il nome della persona suprema è Krishna. Perché Krishna significa infinitamente affascinante. Questo nome Krishna non è il nome che gli Hare Krishna danno a Dio, non è il Dio degli Hare Krishna, cioè gli Hare Krishna lo chiamano Krishna, i buddhisti lo chiamano Buddha, i musulmani lo chiamano Allah, altri lo chiamano Geova, no, e gli Hare Krishna lo chiamano Krishna, no, non è così. Tutti questi nomi, sì, sono nomi della persona suprema e sono assoluti, ne possiede infiniti. Ogni nome indica un suo aspetto, una sua qualità, una sua caratteristica, una sua attività. Govinda, Acciuta, Mukunda, Murari, sono un numero infinito di nomi. Gopala, ma tutti questi nomi sono contenuti, il significato di tutti questi nomi, tutti questi significati sono contenuti nel nome Krishna. Il nome Krishna contiene tutti i significati di tutti i nomi della persona suprema. Tutti. Quindi questo è il nome supremo, Krishna. Non è il nome del Dio degli Hare Krishna o del Dio degli Hindu o di una qualche tradizione. Se c'è un modo per indicare con un suono la verità assoluta, la persona suprema, questo suono è Krishna. Tanto è vero che questa è la forma sonora, questa è la forma sonora della suprema personalità di Dio. Non è semplicemente un'etichetta, proprio perché Krishna, la persona suprema, è assoluta, il suo nome è Lui. Il suo nome è non differente da Lui. Se si capisce questo, si capisce tutto. Tutto, anche se uno non è un grande filosofo, anche se è un illetterato, anche se è analfabeta, se capisce questo, lui diventa il più grande dei filosofi, il più grande degli yogi, il migliore di tutti diventa. E che c'è nell'essere migliore di tutti? Qual è il vantaggio? Per quale motivo? No? Qualcuno vorrebbe dire, a me non interessa essere migliore di tutti. No, invece interessa. Abbiamo letto adesso. Tra tutti, colui che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio devozionale è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Molto caro a me. Mama Priya. Priya, Priya significa caro. Significa si diventa cari a Krishna. Molto cari a Krishna. Tutti sono cari a Krishna, ma i suoi puri devoti sono i più cari a Krishna. Perché? Perché ogni essere vivente per natura è un puro devoto. Nel mondo materiale questa purezza viene coperta dall'illusione e dagli interessi personali. Puro devoto significa servire Krishna per il piacere di Krishna. Basta. Questo significa puro devoto. Servire Krishna per il piacere di Krishna. Nel mondo materiale o non si serve Krishna perché si servono i propri sensi, si serve l'espansione dei propri sensi come i propri figli, la propria famiglia, la propria nazione, il proprio popolo e così via. Oppure si serve un ideale, un proprio ideale. E anche le persone pie servono anche Krishna, servono anche Dio. Anche. E questo significa che la purezza originale è stata contaminata. Anche la virtù nel mondo materiale contamina, perché non è pura. È una virtù che comunque è tinta di ignoranza, come una persona che vuole fare del bene, come una persona che vuole fare del bene ma non sa come fare. È come se una persona si improvvisasse chirurgo, senza aver studiato, senza conoscere l'arte della chirurgia. Chi si farebbe operare da lui? E anche se opera qualcuno, il risultato, specialmente se è un'operazione difficile come al cervello, il risultato. Quindi questa virtù del mondo materiale è tinta di ignoranza, perché non sanno veramente come fare del bene. Loro pensano che fare del bene significhi fare del bene al corpo, perché non hanno capito che le persone non sono il corpo, ma sono l'anima spirituale che vive nel corpo. Non sono né il corpo materiale, né la mente materiale, neanche quella mentalità materiale, quella cosiddetta personalità materialista. Per quanto possa essere una personalità buona, virtuosa, no, quello non è lui. Quello è come un attore di teatro che recita una parte, che nel recitare una parte è impazzito e pensa veramente di essere quel personaggio che fa parte della recita, insomma. Pensa di essere il personaggio. Uno recita la parte di Giulio Cesare e pensa di essere Giulio Cesare. No, la persona non è né il corpo e né la mentalità materialistica, né quello che lui pensa di essere. Noi siamo tutti, come abbiamo letto proprio qui, eterni servitori di Krishna. Così c'è scritto. Eterni servitori di Krishna. Jivera svarupa oi Krishna era nitya dasa. Nitya, eternamente significa. Nitya dasa, eterni servitori di Krishna. Risultato, fino a che non si toglie questa contaminazione, fino a che si continuano a fare piani per vivere in questo mondo materiale, non si potrà mai essere felici, perché non saremo mai guariti veramente da questa malattia chiamata materialismo. Capito? Per diventare molto cari a Krishna bisogna essere puri devoti. Tutti sono cari a Krishna, ma molto cari sono i puri devoti. In particolare, Krishna è imparziale verso tutti, ma è parziale verso i suoi puri devoti. Questo è lo scopo dell'esistenza. In questo mondo materiale non c'è altro scopo che quello di uscirne, uscire da questa contaminazione e ritornare a essere puri devoti. Tutto il resto è una perdita di tempo. E chi è così, qualunque cosa succeda in questo mondo non lo tocca, non potrà mai essere contaminato. Come il fiore di loto che nell'acqua rimane sempre asciutto, così chi è immerso nella verità assoluta gode di questa protezione speciale. Krishna lo protegge e non potrà mai essere contaminato da niente. Qualunque cosa succeda in questo mondo, non potrà mai toccarlo. C'è qualche domanda? Chi è? Giulio? Hare Krishna, Giulio. Vuoi il microfono?
C'è Giulio che dice, chiede, perché l'essere vivente cade dal mondo spirituale nel mondo materiale? Grazie, Hare Krishna. E poi ringrazio per la lezione.
Hare Krishna. L'essere vivente che vive nel mondo spirituale viene nel mondo materiale, poi cade. Non è che cade. Dal mondo spirituale non si cade. Non ci sono trabocchetti. Il mondo spirituale non ha un confine senza ringhiera, burrone, quindi chi si avvicina troppo poi cade giù. Si viene nel mondo materiale e poi si cade a contatto con l'energia materiale, perché noi siamo infinitesimali. Il fatto del cadere, noi cadiamo perché siamo infinitesimali, e quindi quando non ci mettiamo al riparo l'energia materiale è così potente che ci sovrasta, perché è comunque un'energia divina anche questa materiale, come insegna la Bhagavad Gita: dai via shaguna mayi mama maya duratyaya. Krishna dice: mama maya, questa energia materiale comunque è la mia, perciò è divina, dai via, e quindi ci sovrasta. Se noi veniamo nel mondo materiale ma non stiamo attenti a continuare a prendere rifugio nella coscienza di Krishna, allora cadiamo. È come una persona, come un ragazzo che non è un esperto nuotatore, però vuole andare a nuotare nell'acqua alta. Se va a nuotare nell'acqua alta insieme all'istruttore, segue le sue istruzioni, sta attento a fare solo quello che dice lui, fa un bel bagno, nuota tranquillo e poi ritorna alla riva. Se invece non vuole seguire le istruzioni e pensa: ma no, io posso fare da solo, sono indipendente, non ho bisogno di dipendere da te, a quel punto cade. Quindi nel mondo materiale, a contatto con il mondo materiale, dopo, inteso come sequenza di azione, non sequenza nel tempo, perché per poter comprendere le attività del mondo spirituale bisognerebbe uscire dal condizionamento del tempo di questo mondo materiale, che ci condiziona anche nel pensare. Se noi proiettiamo la logica del mondo materiale dentro l'assoluto, se noi proiettiamo la logica del relativo dentro l'assoluto, è un pasticcio. Praticamente diventa impossibile capire. Comunque, in una sequenza di eventi, anche se non vogliamo, in una scala di eventi, anche se non vogliamo entrare nell'argomento del tempo, perché studiate la Bhagavad Gita, che è ben spiegato cos'è il tempo nella Bhagavad Gita. Il tempo è Krishna. Comunque, nella sequenza c'è prima il contatto col mondo materiale e poi eventualmente la caduta, perché il mondo materiale è invece un luogo pericoloso, a differenza del mondo spirituale. Padam padam, ad ogni passo. C'è il pericolo ad ogni passo nel mondo materiale. È un luogo molto pericoloso. È come un terreno minato. Se noi seguiamo le orme tracciate dal maestro spirituale esperto, che sa dove sono le mine e quindi ci dice dove mettere i piedi, noi seguiamo le sue orme, possiamo uscire da questo terreno minato senza saltare in aria. Se invece pensiamo di essere indipendenti, ma no, perché devo fare quello che dici tu? Voglio fare come dico io. Boom! Immediatamente saltiamo in aria. Questo è il motivo della caduta. Il motivo della caduta è: facciamo un cattivo uso della nostra capacità di libera scelta, cioè se liberamente scegliere di seguire le istruzioni di Krishna oppure liberamente scegliere di non seguirle. Quindi questo falso senso di indipendenza è quello che ci fa cadere sotto l'energia materiale, e questo continuare a mantenere questo falso senso di indipendenza, perché devo essere un servitore io? Io non servo nessuno, sono il servitore di me stesso. Ecco, questo falso senso di indipendenza è come se la luce, come se un fotone di luce volesse esistere per conto suo senza la fonte che lo emana. un fotone dicesse: perché io devo esistere? Come una scintilla nel fuoco che dice: io voglio andarmene per conto mio. Come si allontana dal fuoco, pop, praticamente si spegne. E così l'anima spirituale non si spegne completamente, perché non può spegnersi, però la sua coscienza diventa così coperta che è quasi come se fosse spenta, è addormentata così tanto che è un sonno profondo, comatoso. Quando noi pensiamo così, non solo cadiamo nel mondo materiale, ma continuiamo a rimanere caduti nel mondo materiale. Il fatto di essere caduti perché abbiamo usato male la nostra indipendenza, vabbè, ha un suo valore e una sua importanza, ma relativa. Ma il fatto di continuare a rimanerci, questa è la cosa grave, che continuiamo a rimanere in questa condizione anche dopo aver capito. Per uscire dobbiamo cantare Hare Krishna. Dobbiamo cantare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perché questo canto del mantra Hare Krishna ci mette di nuovo nella protezione di Krishna, come abbiamo appena letto. Diventiamo cari a Krishna e Krishna ci prende sotto la sua protezione, e quindi l'energia materiale non può continuare a tenerci a terra. Non può continuare a tenerci a terra. E quindi non siamo più caduti, ci rialziamo. Altrimenti siamo sempre caduti, non è che siamo caduti una volta e poi basta, noi siamo continuiamo ad essere caduti, continuamente siamo caduti, 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 fino a che non abbandoniamo questo senso dell'indipendenza, falso senso di indipendenza, quello di pensare di essere completamente indipendenti. Però leggi bene lo Srimad Bhagavatam dall'inizio, in sequenza, e tutto questo lo troverai ben chiaro, ti diventerà ben chiaro. Spero di essere stato di aiuto, però più importante che capire come mai siamo caduti è capire come alzarsi e uscire da questo luogo pieno di pericoli.
Ci sono saluti da Krishna Lila e Sarasvati dalla Calabria,
Sarasvati dal profondo sud d'Italia,
che fanno gli omaggi.
Hare Krishna.
Krishna Lila dice che hai una bella voce, ecco, a cantare.
Krishna Lila è una bambina,
è una bambina, una bella
piccola, una piccola bambina.
E fai sempre una bella classe.
Grazie Krishna Lila, grazie. E sei tu che ascolti in un modo speciale, ecco perché.
Vittorio da Roma.
Hare Krishna Vittorio.
Haribol, è bello essere tra di voi.
Hai visto? Internet. C'è qualche domanda? Amerigo, io che gli passo il microfono. Abbiamo ancora qualche minuto. Prima che Dilla Vilasi inizi.
Grazie.
A chiamare per il passato.
Allora, innanzitutto grazie per la lezione che ci fai, per le lezioni che ci fai, sono sempre molto gradite. Volevo chiederti se il Paramatma esiste dentro di me, dentro di noi. Come posso fare per ascoltarlo?
Paramatma esiste insieme a noi dentro questo corpo. Ognuno di noi è presente all'interno del corpo materiale e vicino a lui c'è il Paramatma. È descritto come due uccelli che sono sul ramo di un albero. Uno dei due, e quello siamo noi, è continuamente assorto nel cercare di mangiare i frutti di quest'albero, attraverso i sensi, uno cerca di gustare i frutti degli oggetti dei sensi, mentre l'altro semplicemente osserva, e l'altro è Krishna. Entrambi questi uccelli sono bellissimi, piume colorate, sono meravigliosi, l'anima spirituale e Krishna sono meravigliosi, però l'anima spirituale è assorta dentro il corpo materiale, è assorta nel cercare di sfruttare gli oggetti dei sensi. Krishna invece semplicemente osserva e ci invita anche, però noi non rivolgiamo la nostra attenzione verso di lui perché siamo troppo assorti nel gustare questi frutti, cosiddetti frutti del piacere materiale. Allora la tua domanda è: come fare ad ascoltare Paramatma dentro di noi? È semplice. Poiché noi siamo assorti, proiettati così tanto verso l'esterno, e non possiamo liberarci perché? Perché l'energia materiale ci tiene prigionieri, ci tiene per le orecchie, ci acchiappa così, per le orecchie, non ci lascia, è più forte di noi, noi non possiamo neanche veramente, con la nostra forza non riusciamo a liberarci da questa presa, ci prende per le orecchie, ci prende per il naso, ci prende per gli occhi, ci prende per la lingua, ci prende per tutti i sensi, ci tiene attanagliati così, fuori. E quindi noi non siamo in grado di liberarci per poter guardare veramente dentro, non siamo in grado. Allora cosa fa Krishna, che è così gentile e così misericordioso in maniera speciale? Krishna viene fuori e si pone di fronte a noi. In quale forma? Nella forma del puro devoto. Perché il puro devoto è adorato come Krishna? Non è una semplice... non è un eccesso, non è una farsa, non è un cerimoniale per tradizione, no, viene adorato come Krishna perché è non differente da Krishna, in quanto il maestro spirituale puro devoto è la forma esterna del Paramatma, in effetti, è proprio lui, perché Krishna tramite lui si manifesta a noi. Lui non oppone nessuna resistenza e non introduce niente di suo, non modifica, non contamina questo manifestarsi di Krishna, è completamente trasparente. Quindi cosa fa Krishna? Viene fuori e si mette di fronte a noi, così lo possiamo vedere ed ascoltare. Quando noi a volte abbiamo delle intuizioni o sentiamo qualcosa nella pratica del servizio devozionale, qualcosa che nella nostra mente si manifesta, un pensiero, una realizzazione, sentiamo come questa voce che ci dice delle cose a riguardo delle conclusioni della verità assoluta di ciò che vediamo, quando abbiamo delle intuizioni, come facciamo a sapere se veramente è il Paramatma Krishna oppure se è solo la nostra mente che... come una radio che se tu giri la manopola della sintonia della radio senti continuamente stazioni diverse, quindi come facciamo a sapere se è, la nostra, se è una stazione della nostra mente che parla o se siamo sintonizzati invece proprio su Krishna? È semplice, va fatta la verifica con il maestro spirituale, va correlato col maestro spirituale. Se quello che abbiamo pensato corrisponde a quello che lui ci dice, a quello che la Bhagavad Gita ci dice, a quello che i devoti ci dicono, se corrisponde allora è Krishna, se non corrisponde è la mente, è veramente elementare, è scientifico elementare. Qualunque cosa noi si pensi, per sapere se è un pensiero, se è Krishna che parla oppure se è la mente che parla, la mente materialista che parla, va confrontato. Se le parole sono le stesse del maestro spirituale, le stesse della Bhagavad Gita e le stesse dei devoti esperti, cioè i sadhu, allora è Krishna. Se non sono le stesse, non è Krishna. Tutto qua, né più né meno. Quindi va fatta questa verifica.
E se uno vive, ad esempio, in un luogo dove non c'è la possibilità di conoscere un maestro spirituale,
Giovanni? Prendi la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita così com'è, però
La Bhagavad Gita così com'è,
non la Bhagavad Gita secondo qualcuno che gli ha dato la sua interpretazione. La Bhagavad Gita così com'è, di Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Non so se si vede dalla webcam, però c'è scritto Bhagavad Gita così com'è. Ci sono i devoti che vanno dappertutto, in Lapponia, in Papuasia, in mezzo alle Ande. Se uno è sincero, gli arriva una Bhagavad Gita.
Allora l'importante è essere sincero, perché sincero, altrimenti non
sincero
arriva.
Sincero significa che uno non cerca la propria verità, ma cerca la verità così com'è. Così com'è.
Bisogna abbandonarsi a lui.
Arrendersi. Ti prego, io sono sperduto quassù in mezzo alle montagne delle Ande. E ti fa incontrare anche lì. Non c'è bisogno neanche di andare sull'Himalaya. Anche in una grande città, anche dovunque ti trovi, nel momento in cui tu manifesti questo desiderio con sincerità, Krishna ti manda un puro devoto.
E quindi l'ingrediente più importante è la sincerità. Senti, un'altra domanda voglio farti.
Se chi è sincero può stare tranquillo.
Io ho visto che ci sono devoti che utilizzano...
E chi non è sincero, se desidera di essere sincero, però non lo è, però lo desidera, può stare tranquillo anche lui. E se non lo desidera di essere sincero, perché non, ma io lo vorrei tanto, non ci riesco a desiderarlo, quindi desidera di desiderare, può stare tranquillo anche lui. E se uno desidera di desiderare, comunque basta che in fondo alla catena c'è un minimo, può stare tranquillo.
Bisogna avere un minimo di desiderio, essere sinceri e dire la verità, insomma, ecco, bisogna fare questo. Volevo chiederti, i devoti ho visto che utilizzano per cantare il mantra di Krishna il sacchettino, dove come dentro c'è, ci sono dei grani con una...
Che non ti vedono le web gamma, ma anche tu ce l'hai in mano.
Ma ci sono, no? Ti volevo chiedere, utilizzare il sacchettino, oppure no? È la stessa identica, cioè se io uso il japa senza usare la protezione...
Sì, è una cosa pratica. Il sacchettino serve per evitare, siccome il japa... Questa corona, dove tu canti il nome di Krishna, la usi per cantare il nome di Krishna, quindi diventa spiritualizzata anche quella, perché Krishna non è differente dal suo nome, dalla sua forma, dalle sue qualità, non è differente dai suoi devoti, ma non è neanche differente da ciò che viene usato al suo servizio, perché questo significa assoluto. Quindi questo japa che viene usato per cantare il nome di Krishna al suo servizio, anche quello diventa non differente da Krishna, e quindi il sacchettino serve per proteggerlo dall'appoggiarlo nei luoghi sporchi, no? Prendere polvere, serve per quello.
Quindi
però se non ce l'hai, insomma,
è solo una protezione, uno potrebbe usarlo anche senza il sacchettino.
È una questione di rispetto, quindi rispetto. Però la cosa importante è cantare Hare Krishna, quella è la cosa più importante di tutte.
Grazie delle tue risposte.
Tutti questi aspetti sono anche essi importanti, ma in scale diverse di importanza. Si capisce?
No, dicevo, ti ringraziamo delle tue risposte sempre precise e dettagliate.
Sì, sì, va bene. Sono le mie risposte, ecco perché sono esaurienti. Che non sono le mie. Noi dobbiamo farle nostre queste risposte. Se le facciamo nostre, allora va bene. Non sono nostre, ma dobbiamo farle nostre.
Siamo qui per questo.
Bravi. Bene. Bhakta Raska, non c'è una domanda? Una domanda normale, non... Vabbè, adesso farne una normale, poi dopo abbiamo qualche minuto. Ma...
Sono almeno 20, quasi.
Solo 5 minuti sono passati?
No. Ah. Volevo chiederti, la sincerità...
La sincerità è una cosa insegnabile o è l'unica cosa che non si può insegnare?
Beh, la sincerità più che insegnabile può essere contagiosa. Se sei insieme ai devoti che sono sinceri, questa, anche se questo qualunque piccolo seme di sincerità che è lì giù nel profondo sotto la coltre di materia, per associazione può risvegliarsi, come il fuoco che sta dentro il legno, se lo metti vicino al fuoco si manifesta, il legno si infuoca, prende fuoco, quindi l'associazione è fondamentale.
E quindi, ma se il puro devoto lo si incontra, se si è sincero, se si è sinceri, e quindi come fanno?
Beh, il puro devoto per fortuna non si basa sulla nostra sincerità, lui va da tutti, mascalzoni, chi lo merita, chi non lo merita, va da tutti, perché lui non si muove secondo le leggi del karma. Le leggi del karma sono come tanti binari, karma significa azione e reazione, questa reazione diventa un'azione che a sua volta porta una reazione, che diventa un'azione a sua volta e porta una reazione e così via, quindi sono come tanti binari dove tutte le anime spirituali si muovono in maniera rigida, fissa. Il maestro spirituale, il puro devoto, non si muove sui binari del karma, lui può anche muoversi in maniera trasversale, quindi lui va dappertutto, e i suoi rappresentanti vanno dappertutto, quindi si parano davanti anche a coloro che per karma non avrebbero dovuto incontrarlo, o per buone qualità, diciamo. Poi sta lì, cioè, questo attimo di associazione abbiamo letto anche nei versi precedenti, anche soltanto un attimo di associazione con il puro devoto può risvegliare la coscienza di Krishna. Quindi siamo noi che dobbiamo approfittare di questa opportunità appena si presenta, non aspettare, vabbè, tanto tempo, ci penserò, no, subito, non bisogna ritardare, rallentare, appena arriva l'opportunità va presa al volo. Questo è il modo per uscire da questo pozzo nero dell'esistenza materiale. Era questa la domanda?
Sì. Quindi la nostra sincerità non è la causa, però può essere una causa secondaria che può fare accelerare il processo del ritorno a casa.
Diciamo che se tu sei un mascalzone e continui a rifiutare questa opportunità e continui a voler mantenere questo senso di indipendenza, non c'è niente da fare, neanche buoni consigli, neanche buona associazione, niente, c'è niente da fare, sei condannato, sei dannato all'inferno, alle fiamme eterne dell'inferno.
Prima o poi torno, tanto me la spasso.
No, prima o poi non torni, te la spassi in mezzo alle fiamme, te la spassi in mezzo alle fiamme dell'inferno, se la spassano i demoni, i diavoli se la spassano, non tu, la spassano loro, tu sei proprio quello che non se la spassa per niente, quindi non c'è speranza. Però il devoto è così misericordioso, il puro devoto, che anche soltanto una goccia della sua misericordia ti può avvelenare, anche non volendo. Per esempio, se semplicemente mangi del cibo offerto a Krishna, prasadam, se il devoto ti fa prendere il prasadam, anche se non ne sei consapevole, oppure se passi vicino a devoti che cantano Hare Krishna per la strada, quando li sentite cantare per la strada, Hare Krishna, Hare Krishna, solo perché avete ascoltato, chi ascolta viene contaminato. Quindi non c'è speranza, ma per la misericordia infinita, Mahapatita Bhavana, per la misericordia infinita del puro devoto di Krishna, tutti diventano liberati. Coloro che riescono a sfuggire sono proprio, sono i puri non devoti. Ci vuole così tanta determinazione per sfuggire, così tanta, ce ne vuole di più per lasciarsi catturare, come lottare quando si è accaduti dentro le rapide di un fiume tumultuoso che ci trascina fino all'oceano, e uno cerca di lottare per non lasciare, ci vuole tanta fatica. Se invece uno si lascia andare, fa il morto materiale. Infatti nella vita spirituale significa morire materialmente e rinascere spiritualmente, questa è l'iniziazione. Se uno fa il morto materiale e non oppone resistenza alla coscienza di Krishna, questo metodo è così perfetto, questo metodo del cantare Hare Krishna, impegnarsi nel servizio devozionale è così perfetto che chiunque ne viene catturato è forzato a raggiungere la perfezione, per fortuna. Possiamo soltanto rallentare se opponiamo resistenza. Come andare dal dentista, se il dentista per togliere il dente tira a noi, no, aspetta, lui possiamo soltanto aumentare, prolungare la sofferenza, ma alla fine strappa e viene via, un attimo, meglio non opporre resistenza alla coscienza di Cristo, meglio lasciarsi andare, conviene a tutti. Anche se a noi può sembrare all'inizio che la verità per noi non sia la cosa migliore, in effetti lo è. Come lo zucchero, una persona malata di itterizia, lui può sembrare amaro, se continua a curarsi poi lo sentirà che è dolce. Questa è la vita materiale, quella che inizia come il miele e finisce come il fiele. La vita spirituale può, non è che sempre, può a volte all'inizio sembrare per una persona molto malata materialmente, la vita spirituale può sembrare all'inizio amara, ma in breve tempo si mostra per ciò che è, infinitamente dolce, maduri. È matura, come è maturo il frutto quando è dolce, e anche se è amara all'inizio, la parola amara in sanscrito significa immortale, Mara significa morte e A significa la negazione, Amara. È Amara, immortale, e Madur, dolce. Questo è l'assoluto, tutti e due insieme. Hare Krishna, nessuna domanda provocatoria. Non c'è qualche domanda provocatoria? No.
Comunque,
a farne una, 5 minuti. Dai.
Comunque, io sono convinto.
Bhaktaraska.
Sono convinto che questo mondo, anche questo terribile mondo di oggi, possa essere in qualche maniera adeguatamente conosciuto, compreso a fondo, interiorizzato, cambiato e messo finalmente al servizio dell'uomo per essere veramente felici. Io sono convinto che questo si possa fare.
Sei convinto solo tu. Buona fortuna. Vai avanti. Da solo. È l'unico convinto. Va bene. Buona fortuna.
Grazie. Sono proprio convinto io.
Che ti dice niente. Tutti coloro che nei secoli dei secoli sono stati convinti hanno fatto tutti la stessa fine. Tu magari no. Buona fortuna, provaci.
Adesso siamo, il tempo è una retta, no? Adesso siamo in un punto che possiamo già iniziare a gettare delle basi concrete. Prima c'è stata una preparazione necessaria.
Una retta possiede tutti i punti all'infinito. Qualunque punto della retta è un punto all'infinito. Perché questo punto infinito dovrebbe essere diverso dal punto infinito, un altro qualunque punto infinito della retta? Perché dovrebbe essere diverso? La retta c'ha tutti i punti all'infinito. Dove è posizionato un punto in una retta? In che posizione geografica?
Sì, no,
mica un segmento, La retta è una retta, no?
Insomma, al di là della connotazione geometrica, intendevo che è un andare avanti
e allora
non progredire.
Non usare
sì, è vero, mi chiedo scusa.
Prego, trova un'altra di parola.
È un andare avanti, come una strada, è un percorso, si va avanti, si progredisce.
Andare avanti significa che c'è un inizio.
Sì.
E dov'è l'inizio? Dov'è l'inizio, il ritroso, dov'è? Se vai indietro, che differenza c'è fra andare avanti o indietro? Indietro fino a quanto? Quindi è uguale, sempre un punto, qualunque punto del tempo e dello spazio è un punto all'infinito. Quindi perché dovrebbe essere differente dagli altri? Perché? Spiegami, perché dovrebbe essere differente dagli altri? Siamo già all'infinito, perché non è già successo?
Lei adesso sta tirando in ballo queste parole così astratte, infinito.
Ah, tu usa qualche parola invece che non astratta per farmi capire meglio.
C'è il passato, c'è il presente, il passato da cui imparare, il presente da vivere e il futuro da costruire. E noi siamo gli architetti del mondo che verrà.
Qual è il passato differente dal futuro?
Qual è il passato differente dal futuro?
Qual è il passato differente dal futuro? Cioè, il passato non è il futuro del passato prima ancora?
Sì.
È il passato del prima ancora, non è il futuro del passato ancora prima?
Sì, però non è.
Quindi qualunque punto tu prendi del tempo e dello spazio è all'infinito, è in un punto infinito. Quindi c'è tanto tempo infinito prima e tanto tempo infinito dopo. Perché questo punto dovrebbe essere diverso dagli altri? Perché? Spiegami.
Basta guardare.
È una speranza, speranza.
No, anche il mezzo che stiamo usando oggi, per esempio, 50 anni fa non c'era magari. E quindi è un andare avanti. Magari adesso avremmo ascoltato soltanto in 10, adesso invece ascoltiamo magari in 100.
Questo
in
non
1000.
Dipende dall'energia materiale, questo dipende dalla estrema intelligenza del puro devoto, che sa usare tutto al servizio di Krishna. Adesso tu chiami la tecnologia un avanzamento. Noi la chiamiamo un rendere gli esseri, le persone handicappati. Senza tecnologia non sai fare niente. Se non hai gli strumenti non puoi fare niente, non sei capace di fare niente. Come una persona che sta su una sedia a rotelle motorizzata con tutti i gadget, perché? Perché non può muovere le gambe, non può muovere le braccia, non può muovere niente, quindi gli servono questi strumenti per poter agire. Quindi la tecnologia rende handicappati, non è vero che rende più evolute. Se tu guardi le opere immense fatte anche da cosiddette civiltà del passato, anche recenti, vicino a noi, non chissà quanti miliardi di anni, no? Prova a farle oggi con tutta la tecnologia a disposizione, se ci riesci. Prova. Solo per fare un ponte sullo stretto, fai qualche piramide. Con la tecnologia di oggi quanto ti costa?
Quanto costa?
Quindi no, la tecnologia non è un segno dell'evoluzione, la tecnologia
è l'utilizzo stupido della maggior parte delle persone, perché c'è ignoranza.
L'avanzamento non è la tecnologia, l'avanzamento è comprendere la differenza fra l'anima e il corpo, quello è l'avanzamento. Altrimenti qual è la differenza fra gli uomini e gli animali? La tecnologia?
Fare meglio quello che gli animali già fanno, quello
gli animali
ci
sofisticati, insomma. Perché
infatti siamo gli unici tra tutte le migliaia di
perché
specie
lo fai
esistenti.
Meglio? Gli animali mangiano, loro mangiano e tu mangi, perché dovrebbe essere meglio tu a mangiare? Solo perché tu vai a mangiare a quattro ruote e loro a quattro zampe? Non deve neanche lavorare l'animale, come dice lì, è gratis.
Sì, infatti, non, infatti... Cioè,
l'essere umano va a mangiare a quattro ruote e l'animale va a mangiare a quattro zampe, quindi siamo più evoluti. Dormire, l'animale dorme nella tana, tu invece dormi dentro una capanna, dentro una casa, quindi sei più evoluto. Questo ti rende differente dall'animale, un animale sofisticato. L'animale si accoppia dappertutto, senza difficoltà.
Beh,
invece...
anche
tu?
No, anche io, dico anche oggi.
Anche oggi?
Anche qui, non è più neanche una differenza.
Sì, appunto. Perché questo, cioè, l'idea che gli uomini hanno è quella della definizione dei sensi. Le persone nella forma umana, dentro un corpo umano, che hanno una mentalità animale, pensano che lo scopo della vita sia godere, e gli animali godono di più. Infatti si dice, guarda, gode come un porco. Che si dice? Cos'è? Mica si dice gode come... un intellettuale impiegato di banca, oppure no, dice, offre gode come un maiale, come un riccio, come un coniglio, come un topo, come un piccione, come una scimmia. Quindi la tendenza è quella di, per l'evoluzione sarebbe quella di andare sempre di più verso gli animali, perché gli animali godono più di noi, i sensi sono più evoluti. Un'aquila vede un topolino da un chilometro d'altezza, noi vediamo neanche un autotreno a 100 metri. Un cane sente anche gli ultrasuoni, hanno i sensi più sviluppati dei nostri. Quindi per questo tipo di esseri umani l'evoluzione significa andare sempre di più verso la forma animale, e così sarà nella prossima vita. Prendono un corpo animale adatto a soddisfare quel tipo di desiderio. Avanzamento umano significa uscire da questa mentalità animalesca e sviluppare invece la coscienza di Krishna. Chi sono? Da dove vengo? Che cos'è tutto questo? Qual è la causa di tutte le cause? Qual è la mia posizione nel quadro della realtà e dove mi colloco io? Che devo fare? Chi sono e che devo fare? Se non ti fai domande sulla verità assoluta non sei un essere umano. Se non facciamo domande sulla verità assoluta non siamo esseri umani. Non perché siamo evoluti, perché abbiamo sviluppato tecnologie per cercare di fare quello che fanno gli animali senza tecnologia. Non, oggi non ti vedo agguerrito, non sei preparato. Non sei agguerrito, va bene così, oggi siamo tutti buoni. Jai, ci sono preoccupata chi? Jai, grazie, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Jai.